Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9NR3. Oggi riassumerò e recensirò il libro. Pubblicato originariamente nel 1996, I volonterosi carnefici di Hitler. I tedeschi comuni e l'Olocausto è un saggio storico di Daniel Jonah Goldhagen, che affronta una delle domande più difficili sulla Shoah: come fu possibile che lo sterminio degli ebrei trovasse tanti esecutori al di fuori dei vertici nazisti e delle SS. La risposta proposta è netta e volutamente controversa. Goldhagen sostiene che molti tedeschi comuni parteciparono alla persecuzione e all'uccisione degli ebrei, non soltanto per obbedienza, paura o conformismo, ma perché condividevano un antisemitismo eliminazionista sedimentato nella cultura politica e sociale tedesca. Attraverso documentazione, archivi ed archivio e testimonianze relative agli autori materiali della violenza, il volume sposta l'attenzione dalle sole strutture del regime alle motivazioni degli individui. Ne risulta un'opera di grande impatto, divenuta un caso storiografico internazionale influente nel rilanciare il dibattito sulla responsabilità sociale, ma criticata da numerosi studiosi per l'ampiezza e l'uniformità con cui estende la propria interpretazione alla popolazione tedesca. JT, darò i punti chiave di questo libro. Primo, la tesi centrale: gli esecutori come soggetti consapevoli, non semplici ingranaggi. Il nucleo del libro consiste nel rifiuto delle spiegazioni che riducono gli autori materiali della Shoah a funzionari passivi, uomini terrorizzati dai superiori o individui incapaci di sottrarsi a una macchina burocratica impersonale. Goldhagen non nega il peso dello Stato nazista, della guerra e della disciplina gerarchica. Sostiene però che tali condizioni non bastino a spiegare il grado di partecipazione, iniziativa e crudeltà osservabile nelle persecuzioni. La sua domanda decisiva riguarda la motivazione, perché tanti uomini ordinari accettarono di sorvegliare, deportare, umiliare e uccidere gli ebrei? Per l'autore, la risposta non è nell'obbedienza, in quanto tale, bensì in una condivisione ideologica dell'immagine dell'ebreo come nemico radicale della Germania. Questa impostazione restituisce responsabilità morale agli individui senza assolverli dietro formule come «eseguivo gli ordini». Il libro insiste inoltre sul fatto che, in molte circostanze, il rifiuto di partecipare alle uccisioni non comportava automaticamente la pena di morte. Il dato viene impiegato per contestare l'idea di una costrizione inevitabile. È una tesi che obbliga a distinguere tra pressione del contesto e scelta. Ma proprio la sua tendenza a privilegiare una motivazione comune e uniforme è stata uno dei principali bersagli della discussione storiografica. Secondo, l'antisemitismo eliminazionista come chiave interpretativa della società tedesca. Goldhagen definisce antisemitismo eliminazionista una forma di ostilità che non si limita al pregiudizio religioso, sociale o razziale, ma considera necessaria l'espulsione degli ebrei dalla comunità nazionale e, nelle condizioni create dal nazismo, ne rende pensabile l'annientamento. Secondo il libro, questa visione era presente nella cultura tedesca ben prima dell'ascesa di Hitler e fornì al regime un terreno umano e simbolico favorevole. Il nazismo, in tale lettura, non avrebbe creato dal nulla, l'odio antiebraico lo avrebbe radicalizzato, organizzato e tradotto in politiche di persecuzione e sterminio. La forza dell'argomento sta nel porre al centro la specificità dell'antisemitismo come fattore causale, evitando di trattare la Shoah come un effetto indistinto della brutalità bellica o del totalitarismo. Il limite, rilevato da molti critici, è il rischio di trasformare una tendenza storica in una qualità quasi omogenea dell'intera popolazione tedesca. l'antisemitismo europeo ebbe infatti radici molto più ampie e diffuse, mentre la Germania nazista va compresa anche attraverso istituzioni. Propaganda, opportunismo, dinamiche di guerra e differenze fra gruppi sociali. Leggere Goldhagen con attenzione significa quindi confrontarsi sia con la rilevanza della cultura antisemita, sia con il problema metodologico di misurarne diffusione, intensità e capacità esplicativa. Terzo, dai vertici nazisti alla società, l'allargamento della responsabilità per la Shoah. Uno degli apporti più incisivi del volume è l'allargamento del campo visivo oltre Hitler, le SS e i principali apparati decisionali. Goldhagen concentra l'attenzione sugli esecutori di rango ordinario e sulle molte figure coinvolte nel processo persecutorio uomini inseriti nelle forze di polizia, nelle strutture di occupazione, nei trasferimenti e nella gestione quotidiana della violenza. Questa prospettiva contrasta la consolatoria separazione tra pochi criminali eccezionali e una maggioranza estranea o inconsapevole. L'autore mostra che un genocidio su scala continentale richiede una molteplicità di compiti, collaborazioni e assensi identificare le vittime, controllarle, concentrarle, deportarle e infine distruggerle. L'analisi non equivale, sul piano storico o morale, a dichiarare ogni tedesco ugualmente colpevole. Serve piuttosto a interrogare le zone di partecipazione, consenso, indifferenza e beneficio che rendono possibile la violenza di Stato. Tuttavia, Goldhagen formula spesso conclusioni assai estese sulla condivisione delle motivazioni, ed è qui che si colloca la controversia. Storici di orientamenti diversi hanno osservato che l'adesione al regime non fu identica per tutti e che la partecipazione può derivare da combinazioni differenti di convinzione, carriera, coercizione, conformismo e assuefazione. Il merito duraturo del libro è avere impedito che la questione della responsabilità collettiva venisse elusa. La sua fragilità è la difficoltà di rendere conto fino in fondo di questa pluralità di condotte e moventi. Quarto, le testimonianze degli autori della violenza e il problema delle motivazioni. La struttura argomentativa di Goldhagen attribuisce grande rilievo a documenti e testimonianze che permettono di avvicinarsi al comportamento concreto degli esecutori. L'obiettivo non è descrivere la Shoah unicamente dal punto di vista delle vittime o delle decisioni centrali, ma analizzare ciò che fecero coloro che materialmente resero operativa la persecuzione. In questa prospettiva, episodi di brutalità non necessaria, umiliazioni e accanimento diventano indizi contro l'interpretazione dell'autore riluttante, trascinato suo malgrado dagli ordini. Se l'azione eccede il minimo richiesto da una consegna, argomenta Goldhagen, occorre interrogarsi sulle convinzioni che la rendono accettabile o persino desiderabile. Il ragionamento è potente perché mette in relazione ideologia e pratica. Le rappresentazioni antisemite non restano parole astratte, ma possono autorizzare gesti, linguaggi e decisioni distruttive. Al tempo stesso, l'uso delle fonti pone una cautela essenziale. Testimonianze rese dopo la guerra, rapporti amministrativi e dichiarazioni dei perpetratori sono documenti indispensabili, ma non trasparenti possono contenere autoassoluzioni, reticenze, razionalizzazioni o formule burocratiche. Perciò il valore del libro risiede soprattutto nell'aver posto la domanda sulle motivazioni individuali al centro dell'analisi. La valutazione delle sue risposte richiede di confrontarle con ricerche che integrano fonti diverse e spiegazioni multilivello. Infine, un caso storiografico, forza civile e limiti di una spiegazione monocausale. Il libro non è soltanto un'indagine sulla Shoah, ma un intervento nel dibattito su come si debbano spiegare i crimini di massa. La sua forza civile deriva dalla radicalità con cui nega alibi rassicuranti una società istruita. Moderna e culturalmente avanzata, può rendere normale la persecuzione. Quando un'ideologia disumanizzante diventa socialmente legittima e politicamente efficace. In questo senso, Goldhagen invita a non separare troppo facilmente i grandi crimini dalle azioni di persone comuni. Il volume si distingue inoltre per una prosa argomentativa diretta e per la volontà di sottoporre le interpretazioni consolidate a una sfida esplicita. Proprio questa nettezza genera però il suo limite principale, il peso attribuito all'antisemitismo eliminazionista rischia di diventare una spiegazione, quasi monocausale. Riduce lo spazio per fattori che non annullano la responsabilità, ma aiutano a comprenderne le forme, il controllo totalitario, la propaganda, l'opportunismo professionale, il contesto dell'occupazione, la brutalizzazione della guerra e la differenza tra sapere, approvare, collaborare e uccidere. La ricezione polarizzata dell'opera è dunque parte della sua importanza. Non offre un consenso storiografico definitivo, ma costringe a discutere con precisione il rapporto fra cultura, ideologia, istituzioni e agency individuale. È più utile leggerlo come una tesi forte da verificare criticamente che come una spiegazione esaustiva dell'intera società tedesca o dell'intero processo genocidario. In conclusione, I volonterosi carnefici di Hitler è consigliato a lettori interessati alla storia della Shoah, del nazismo e della violenza di massa, ma anche a chi desideri capire perché la questione della responsabilità individuale resti centrale nello studio dei regimi criminali. Non è un'introduzione neutrale e panoramica al Terzo Reich, è un saggio di tesi, costruito per contestare interpretazioni che privilegiano l'obbedienza, la costrizione o la pura logica burocratica. Proprio per questo richiede una lettura vigile, capace di distinguere tra la forza dei materiali richiamati, la rilevanza delle domande poste e la portata generale delle conclusioni. Il vantaggio intellettuale principale consiste nell'imparare a interrogare il passaggio dall'ideologia all'azione. Non basta sapere che esisteva un apparato sterminatore. Occorre chiedersi chi lo fece funzionare, con quali margini di scelta e con quali giustificazioni morali, rispetto a molti studi sulla Shoah. Goldhagen si distingue per il fuoco quasi esclusivo sulle motivazioni degli esecutori comuni e per la sua interpretazione dell'antisemitismo tedesco come fondamento decisivo del genocidio. Questa specificità rende il volume memorabile e insieme controverso. Affiancarlo a opere che analizzano istituzioni, decisioni naziste, guerra e comportamenti sociali comparati permette di ricavarne il massimo, non una risposta unica e conclusiva, ma uno strumento rigoroso per discutere quanto persone ordinarie possano diventare partecipi di un sistema di distruzione. Se vuoi supportare Daniel Jonah Goldhagen, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo.